Your home is more than the sum of its parts. And creating a truly extraordinary space is about more than picking the perfect products. That's why the experts at Ferguson Bath, Kitchen, and Lighting Gallery are here to help you throughout the entire process to create a home that's as unique as you are. Bring your vision to us.
Schedule your showroom consultation and see more from brands like Monogram at build.com/Ferguson.
With the Planet Fitness Black Card, you don't just get a great workout, you get a great perk out. Because your membership is packed with perks. For $1 down and $24.99 a month, you'll get perks like access to any of our 2,400 clean and spacious locations. Bring your friend anytime and both work out with tons of equipment that'll give you that big fitness energy. Relax in the Black Card Spa and more. Work out and perk out with the PF Black Card. Join for just $1 down and $24.99 a month.
Sign up for the PF Black Card for $1 down and get all the perks. Deal ends November 22nd. See Home Club for details.
La conferenza di Monaco, un tema molto ricorrente e richiamato alla nostra memoria. Facendomi un giro nei commenti di quel mondo terribile che è il mondo dei social network, molto spesso la conferenza di Monaco è stata rievocata in relazione alla recente crisi ucraina. E dunque abbiamo pensato, parliamo di questa conferenza. Che cos'è stata la conferenza di Monaco? Ora, molti di voi già la conosceranno, ne avranno già sentito parlare, però oggi proveremo a riepilogarne quantomeno gli aspetti principali. Faremo un episodio un po' più storico che geopolitico, ma speriamo che in quest'ottica passata il racconto di quanto già successo possa aiutarci a meglio diradare la nebbia del presente. Però prima di cominciare, parlando di un servizio indispensabile in questo secolo digitale di social network e quant'altro, non possiamo non menzionare NordVPN, che è lo sponsor che supporta il nostro podcast. Infatti è grazie a NordVPN se noi del gruppo Nova Alexio possiamo continuare a portarvi questi episodi del podcast, perché oltre a bypassare blocchi geografici che ci impediscono di scaricare documenti e file per le nostre ricerche, è grazie a NordVPN se possiamo navigare in tutta sicurezza, tenendo al riparo i nostri dati sensibili. NordVPN incapsula il nostro indirizzo IP durante la navigazione online e ci scherma contro possibili manomissioni esterne. In questo modo possiamo evitare infiltrazioni, data breach, profilazione delle nostre informazioni e fastidiosi cookies di tracciamento. Ora, avete presente quando parlate con gli amici e poco dopo vi compaiono pop-up e pubblicità di quegli stessi articoli o oggetti di cui stavate discutendo? Ecco, con NordVPN state certi che non ci sarà più nessun tracciamento di questo genere. Per non parlare poi della possibilità di aggirare le restrizioni geografiche, come quelle imposte da vari siti di streaming all'estero. Fortuna che i podcast per il momento si possono ascoltare da qualsiasi nazione. Ma mai dire mai con i tempi che corrono. Approfittare dell'offerta è semplice, basta aprire la descrizione di questo episodio, inserire il codice NovaGeo e in questo modo avrete uno sconto speciale più un anti-malware gratuito oltre che un periodo di 30 giorni soddisfatti o rimborsati che NordVPN dedica a tutta quanta la community di ascoltatori del podcast. Ma ora torniamo all'inizio della nostra storia, torniamo nel 38. Dunque, la conferenza di Monaco, in occasione della quale venne siglato l'omonimo patto, fu un incontro internazionale che si tenne, chiaramente nell'omonima città di Monaco di Baviera, il 29-30 settembre del 1938. Vi presero parte ospiti di Adolf Hitler in veste di padrone di casa, il capo del governo italiano Benito Mussolini, il primo ministro britannico Neville Chamberlain e il suo omologo francese Édouard Daladier, accompagnati da delegazioni di diplomatici ed esperti, tra i quali il ministro degli esteri italiano Galeazzo Ciano, il collega tedesco Joachim von Ribbentrop, che era ex ambasciatore a Londra, il diplomatico Ernst von Weizsäcker, il francese originario delle Antille Alexis Leger, la cui presenza infastidì non poco Hitler, viste le sue idee razziste, l'inglese Horace Wilson, capo del servizio civile, André-François Poncet, ambasciatore di Francia a Berlino, e infine Paul Otto Schmidt, straordinario poliglotta e interprete dello stesso Führer. All'ordine del giorno c'era una singola questione, una questione che rischiava però di far finire la pace completamente in tutto quanto il continente europeo. La questione era la Cecoslovacchia e la regione dei Sudeti. Cosa stava succedendo in Cecoslovacchia e che cosa stava succedendo ai Sudeti? Partiamo con qualche breve cenno storico, questo per inquadrare la questione e capire come si arrivò a Monaco. La Cecoslovacchia, stato che, come ben sappiamo, dal 1993 non esiste più, quando è stata pacificamente divisa in due entità politiche indipendenti, la Repubblica Ceca e la Slovacchia, nacque dalla dissoluzione dell'impero asburgico alla fine della Grande Guerra e inglobò nei suoi confini non soltanto le due etnie che andavano per la maggiore, vale a dire i cechi e chiaramente gli slovacchi, ma inglobava anche una importante minoranza di lingua tedesca, i cosiddetti sudeti, che più o meno erano circa 3 milioni e mezzo di persone che vivevano in gran parte nelle zone propriamente al confine con la Germania. Le zone che erano abitate dai sudeti erano regioni strategiche, non soltanto perché dal punto di vista della Cecoslovacchia rappresentavano una sorta di bastione naturale contro l'ingombrante vicino tedesco, ma anche perché in quelle stesse regioni esistevano importantissime infrastrutture militari e anche dei lucrosi opifici industriali. Politicamente parlando, i Sudeti, dopo l'avvento al potere di Hitler in Germania nel 1933, si erano progressivamente affiliati, in gran parte, vale a dire circa i tre quarti, al partito tedesco dei Sudeti, Sudetendeutsche Partei in tedesco, che era guidato dal maestro di ginnastica Konrad Heinlein, il quale, dopo essersi recato a Berlino nel marzo del 1938, il 28 marzo per l'esattezza, aveva praticamente uniformato la sua azione politica a quella delle direttive di Berlino. Il 24 aprile, un mese dopo, insomma, lo stesso Heinlein, questo maestro di ginnastica, avanzò una serie di richieste al governo di Praga, che in sostanza precludevano, qualora fossero state accolte, la nascita di uno stato autonomo tedesco e nazista all'interno di quello cecoslovacco. In pratica, ogni decisione politica o organizzativa doveva aspettare agli stessi sudeti, che erano dichiaratamente dei filonazisti. Le richieste autonomiste di Heinlein non erano tutte prive di fondamento. Gli accordi di Versailles del 1919, infatti, prevedevano che la Cecoslovacchia, stato chiaramente multietnico, avrebbe dovuto varare un proprio ordinamento interno su base cantonale, un po' sul modello svizzero. Ma a queste prescrizioni non era mai stato dato seguito. Ora, i Sudeti, forti dell'appoggio di Berlino, che in realtà orchestrava da dietro le quinte tutta quanta la faccenda con l'obiettivo di destabilizzare la Cecoslovacchia e impossessarsi di quei territori, pretendevano, i Sudeti, dalla stessa Praga, la piena attuazione di quella proposta, di quel progetto autonomista, spingendosi però molto più in là molto spesso. Il governo ceco, dal canto suo, che era stato inizialmente esitante, era infatti l'unico governo, se così vogliamo definirlo, democratico rimasto all'interno dell'Europa centro-orientale, e anche il suo stesso presidente della Repubblica, Edvard Beneš, respinsero entrambi al mittente, cioè ai Sudeti e poi anche la stessa Germania indirettamente, le istanze. Probabilmente sia Beneš che tutto quanto il governo cecoslovacco intuirono le vere ragioni che sottostavano a questa richiesta. In teoria Praga godeva di garanzie, godeva di tutele importanti, per esempio aveva dalla sua la carta della Società delle Nazioni, che in sostanza è l'antenata dell'ONU, che però da parte sua aveva già dimostrato più volte una certa inconsistenza, basti pensare al caso dell'Etiopia. Da parte sua Beneš poteva contare forse sul patto di non aggressione Briand-Kellogg del 28, siglato con la stessa Germania, firmato quando lo stesso Hitler non era ancora al potere. Oppure poteva contare su accordi di mutua assistenza militare che legavano la stessa Repubblica Cecoslovacca a Francia e Unione Sovietica. C'era però un problema. Il problema, che si rivelerà fatale per i cechi e per gli slovacchi, è che garanzie forti sulla carta si sarebbero rivelate molto fragili nella pratica. La rete di alleanze che abbiamo appena descritto astrattamente avrebbe potuto provocare una guerra europea in caso di aggressione tedesca, visto che la Francia era alleata dei britannici, per cui un eventuale scontro tra Parigi e Berlino per la Cecoslovacchia avrebbe finito anche per coinvolgere Londra. E come dicevamo, Praga era anche alleata dei sovietici, di Mosca, quindi pure l'Unione Sovietica avrebbe finito per essere interessata da un'eventuale invasione della Germania nei confronti della Cecoslovacchia. La Gran Bretagna, dal canto suo, invece, era all'epoca la maggiore potenza bellica e politica del continente europeo, ma aveva pochissima voglia di scontrarsi militarmente con la Germania per via di un piccolo paese come la Cecoslovacchia. E questo non solo per indolenza, perché in molti circoli politici e militari britannici esistevano personalità importanti che non vedevano affatto di cattivo occhio il ruolo e l'ascesa dei regimi fascisti e nazionalsocialisti, specialmente in funzione anticomunista. Di questo aspetto ne abbiamo parlato anche a riguardo dei fondi a finanziamento del Partito Nazionalsocialista in un video sul canale YouTube. Tali considerazioni contribuirono a, diciamo così, ispirare una politica ben particolare, il cosiddetto appeasement in inglese, vale a dire l'equilibrio dei rischi. Tutte queste cose furono delle considerazioni, delle mosse politiche che contribuirono a ricercare intese piuttosto che scontri con Berlino, riconoscendo che gli accordi di pace del 1919, quelli dopo la Prima Guerra Mondiale, avessero imposto misure troppo draconiane ai tedeschi e che quindi bisognava andare incontro ai legittimi desideri dei governanti di quella nazione. Era un po' chiudiamo gli occhi per non farli incazzare troppo, perché forse nel loro profondo, con la loro rabbia, le loro frustrazioni, hanno ragione. Tra i fautori di questo nuovo, diciamo così, indirizzo avremmo trovato pure l'ex sovrano britannico Edoardo VIII, che era, tra le altre cose, stato accusato di simpatie filonaziste e che era salito al trono nel gennaio del 1936 per poi abdicare per motivi personali a dicembre dello stesso anno. Espressione della linea di accomodamento, di appeasement, furono l'accordo navale anglo-tedesco del 1935, un accordo navale col quale fu consentito a Berlino, in pratica, di ripristinare e ammodernare.
Your home is more than the sum of its parts, and creating a truly extraordinary space is about more than picking the perfect products. That's why the experts at Ferguson Bath, Kitchen, and Lighting Gallery are here to help you throughout the entire process to create a home that's as unique as you are. Bring your vision to us.
Schedule your showroom consultation and see more from brands like Monogram at build.com/Ferguson.
With the Planet Fitness Black Card, you don't just get a great workout, you get a great perk out. Because your membership is packed with perks. For $1 down and $24.99 a month, you'll get perks like access to any of our 2,400 clean and spacious locations. Bring your friend anytime and both work out with tons of equipment that'll give you that big fitness energy. Relax in the Black Card Spa and more. Work out and perk out with the PF Black Card. Join for just $1 down and $24.99 a month. Sign up for the PF Black Card for $1 down and get all the perks. Deal ends November 22nd. See Home Club for details.
Fare la propria marina militare. Ma oltre a questo accordo ci fu anche il sostanziale placet per tutte quelle iniziative assunte dal governo Hitler a seguito dell'occupazione della Ruhr, tra cui la rimilitarizzazione della Renania e il ripristino della leva obbligatoria, tutte cose che furono assunte nei primi anni del governo nazista. La stessa annessione dell'Austria, l'Anschluss nel 38, di cui sempre abbiamo parlato in un video, fu portata a termine con il sostanziale assenso delle grandi potenze, che la consideravano alla stregua di una riunificazione nazionale tra popoli di lingua e cultura germanica, una sagra di paese, diciamo così. Per la cronaca pare che, in occasione dell'Anschluss, Hermann Göring, che in pratica all'epoca era il vice di Hitler, parlando con l'ambasciatore cecoslovacco a Vienna, rassicurasse che il suo paese non avesse alcuna mira espansiva verso di loro. Ma sappiamo che mentiva alla grande, mentiva per mentire, visto che il maresciallo era presente all'incontro del 5 novembre del 37, nel quale Hitler riunì i principali collaboratori politico-militari, quando, vale a dire, il dittatore disse apertamente che l'Austria e anche la Cecoslovacchia sarebbero state le prime vittime dei suoi progetti politici, il cosiddetto protocollo Hossbach. Ecco, i mesi primaverili ed estivi del 1938 videro alternarsi fasi di tensione e fasi di tentativi di giungere ad un accordo. Oltretutto, a maggio del 38 in Cecoslovacchia si votava per le amministrazioni locali e in quell'occasione si verificò tutta una serie di nuovi incidenti, in uno dei quali morirono alcuni militanti proprio, guarda caso, del partito dei Sudeti, pare uccisi per non essersi fermati all'altolà delle guardie. Questo episodio in particolare rinfocolò i temi della propaganda di Goebbels, che da mesi accusava sempre di più violentemente i cecoslovacchi di perseguitare e di discriminare i Sudeti. In occasione di diversi incontri diplomatici a inizio estate, inglesi e francesi chiarirono ai rappresentanti di Berlino che una eventuale aggressione nei confronti di Praga avrebbe significato automaticamente la guerra. Stalin, dal canto suo, in Unione Sovietica fece lo stesso. Invece l'Italia, che come ricordiamo era sotto il regime fascista, pur dichiarandosi solidale con Hitler, dichiarò di disinteressarsi della questione ceca. Hitler, forse indotto a più miti consigli dalle risposte inglesi e francesi, decise di abbassare, almeno per il momento, i toni. Mentre nel frattempo continuavano imperterrite le pressioni di Londra e Parigi su Praga affinché aderisse Praga, almeno in parte, alle richieste tedesche. E quindi così, ai primi di settembre 1938, dopo un'estate di promesse e minacce, il ministro Benes, il capo dello Stato, insomma, si arrese e accettò di sottoscrivere le condizioni di autonomia per i Sudeti, le quali, di fatto, accoglievano quasi integralmente quelle di Heinlein. La decisione di Praga sembrò rimettere tutto a posto, ma visto che le intenzioni di Hitler erano ben altre, vale a dire sfruttare le teoriche persecuzioni contro i connazionali per prendersi la regione dei Sudeti, non poteva finire così. Difatti la storia continuò. A guidare il governo di Sua Maestà, britannica chiaramente, in quella fase, era il conservatore Neville Chamberlain. Chamberlain era un sostenitore avanzato dell'approccio distensivo verso Berlino. Pure il prestigioso quotidiano The Times si espresse chiaramente per questa linea di appeasement e Chamberlain decise di impegnarsi in prima persona. Fece ben due viaggi in Germania nel solo mese dello stesso settembre 38 per cercare una soluzione per la vertenza ceca, che rischiava chiaramente di compromettere la pace europea. Difatti Hitler, da giocatore cinico e spietato qual era, aveva probabilmente capito che inglesi e di riflesso i francesi erano risoluti nel mantenere la pace ad ogni singolo costo, per cui poteva sfruttare questa leva per ottenersi delle concessioni più ampie. Quando Hitler incontrò per la prima volta il premier britannico Chamberlain a metà settembre, gli fece subito capire, senza tanti giri di parole, che quello che lui voleva non era la semplice autonomia, bensì l'autodeterminazione per i suoi connazionali. E per far ciò si appellò agli stessi principi che erano stati elaborati dal presidente Wilson all'indomani della guerra. A quelle parole Chamberlain, pur interdetto, sia chiaro, riuscì ancora una volta a convincere Praga, ricorse a una sorta di escamotage, cioè si poteva parlare di questa soluzione a condizione che avvenisse nel rispetto degli accordi internazionali ceco-tedeschi del 1928. Fu una decisione sofferta, perché alla fine tale decisione provocò la caduta del governo di Praga, che fu sostituito da un esecutivo di unità nazionale guidato dal generale Jan Sirovi. A quel punto Hitler rivide ancora una volta Chamberlain nei pressi di Colonia il 22 settembre e qui si consumò un secondo voltafaccia del dittatore nazista. In pratica Hitler ringraziò ancora una volta, ma disse che la proposta fatta dalla Gran Bretagna ormai non lo interessava più, dichiarando candidamente di volersi semplicemente impossessare del territorio dei Sudeti. Chamberlain, a quel punto risentito, se ne ripartì per Londra e accusò Hitler di non aver minimamente assecondato i suoi sforzi per la pace. Il Führer però non si smosse di un millimetro e ribadì le sue posizioni in un discorso tenuto al Palazzo dello Sport berlinese il 25 settembre, dove aggiunse, ennesima menzogna, che quella verso i Sudeti era l'ultima rivendicazione territoriale sul continente europeo. La Germania non ne avrebbe fatte altre. Hitler ribadiva la sua volontà di agire, pur apprezzando gli sforzi del premier britannico di raggiungere una pace, e diede ordine alle sue truppe di avanzare qualora entro il 28 settembre, ore 14, i cecoslovacchi non avessero evacuato la regione dei Sudeti, in pratica abbandonandola nelle sue mani. La decisione sollevò pesanti rimostranze britanniche, che si risvegliarono neanche fossero caduti dal pero. Hitler veniva a questo punto accusato di aver lanciato un vero e proprio ultimatum, ma le proteste caddero nel vuoto. In realtà il Führer aveva concordato con i suoi generali un'intera operazione militare contro Praga, il cosiddetto Caso Verde. Questo già a partire dal 37, era tutto pianificato e aveva dichiarato che sarebbe stato fornito da lui, al momento opportuno, il pretesto politico per poter sferrare quell'attacco. E a quanto pare i momenti ormai erano diventati maturi. In Regno Unito e in Francia, quelle dichiarazioni bellicose fecero scattare la mobilitazione generale, mentre già si cominciavano a preparare i rifugi antiaerei e il raccoglimento di munizioni, di risorse, di cibo e quant'altro. Parlando alla Camera dei Comuni al suo rientro dal secondo viaggio in Germania, Chamberlain dichiarò apertamente che oramai la guerra era inevitabile. E le stesse parole le possiamo leggere anche nel diario di Galeazzo Ciano nel 25 settembre. Si era sull'orlo dell'abisso, quando a tarda sera del 27 settembre giunse in attesa una nuova missiva di Hitler diretta a Chamberlain. Pur addossando ogni responsabilità alla irragionevolezza di Praga, il dittatore nazionalsocialista pregava il premier britannico di non rinunciare al suo impegno per la pace. Fu a quel punto che il primo ministro britannico decise di giocarsi l'ultima carta, sulla quale aveva già ragionato da tempo nelle settimane precedenti. Chamberlain indisse un incontro internazionale di pace, al quale avrebbero preso parte i quattro grandi, tra virgolette, dell'Europa. Il mattino seguente il conte di Perth, ambasciatore britannico a Roma, andò direttamente da Ciano, su istruzione del suo governo, e portò questa proposta della conferenza di pace. Il ministro Ciano non si fece pregare, subito era contento e si recò immediatamente dal duce, che prese contatti immediati con Berlino. Dal canto suo Hitler rispose nel pomeriggio di essere contento e di aderire alla richiesta. L'avrebbe accettata, avrebbe accettato l'incontro per il giorno seguente, purché fosse garantita la presenza dello stesso duce in veste di mediatore. E se gli inglesi erano convinti della bontà del loro passo per conservare la pace, non meno lo erano gli stessi alleati francesi, sui quali Londra aveva fatto molte pressioni per abbandonare i cecoslovacchi al loro destino. Invece i sovietici furono semplicemente ignorati, come del resto la storia dell'Occidente ci insegna. I francesi, difatti, attraversavano una fase politica interna non semplice, e l'esperimento del fronte popolare delle sinistre, varato appena due anni prima, si era rivelato molto fallimentare, specie in campo economico. Inoltre per Parigi pesò moltissimo il desiderio di, recuperare i legami con Londra, che erano stati resi problematici dall'avvento al potere del Fronte Popolare, chiaramente inviso ai conservatori britannici, ma era stato reso molto complicato anche dall'avvicinamento nei confronti dell'Unione Sovietica, con la quale Parigi aveva sottoscritto degli importanti accordi a metà degli anni 30. Inoltre, non dovremmo dimenticare che l'Europa intera veniva da un periodo chiamato Grande Depressione, e lo scatenamento di un nuovo conflitto in quel momento storico avrebbe significato destinare molte più risorse alle spese militari, al posto di altri investimenti per lo sviluppo. Aggiungiamo che il Regno Unito viveva una situazione di tensione enorme con diversi dei suoi dominions, per esempio l'India, e un conflitto avrebbe certamente reso ancora più aspri questi rapporti, cosa che poi effettivamente avvenne. La consapevolezza della impreparazione militare delle due nazioni e la mancanza di volontà della loro opinione pubblica di essere coinvolta in una guerra probabilmente non voluta fecero il resto. Nella stessa Germania, contrariamente a quello che si sarebbe tenuti a pensare, non tutti erano a favore dell'azione militare contro Praga. Certo, non mancavano coloro che temevano un'eventuale disfatta, specialmente in caso di azione congiunta di tutti i partner occidentali e sovietici. Hitler, però, ad ogni modo, aveva già provveduto a sbarazzarsi di eventuali oppositori interni nelle alte sfere, dimettendo, con alcuni pretesti, i massimi vertici militari, come ad esempio von Blumberg oppure von Fritsch, e assumendo in prima persona il comando della Wehrmacht, così da non avere alcun tipo di impedimento. Allo stesso tempo Hitler liquidò il ministro degli esteri, il conservatore von Neurath, sostituendolo con Joachim von Ribbentrop, che in pratica era il fido esecutore dei suoi ordini materiali, e al suo fianco lo portò direttamente a Monaco. Va specificata una cosa, va detto che i cambi al vertice non impedirono ad alcuni alti ufficiali come il generale Beck, Ludwig Beck, di avvertire il Führer dei pericoli tangibili del conflitto, e non è improbabile che questi moniti contribuirono a placare, almeno per il momento, la volontà bellica di imbastire subito un conflitto del Führer. E tutto questo bastò perlomeno fino a Monaco. Arrivati a Monaco ci troviamo letteralmente alla casa del Führer, perché fu questa, la Führerbau, il teatro di colloqui, in sostanza il quartier generale del partito nazista, che era situato al centro della città bavarese, in uno dei complessi architettonici neoclassici voluti dal re Ludwig e rivisitato in stile nazionalsocialista. Le riunioni si tennero nell'ufficio privato di Hitler, attorno a un tavolo rotondo dove erano state disposte poltrone e un divano. Pare che i britannici rimasero interdetti dall'assenza di fogli e penne per prendere appunti. Forse, e dico forse, quello era l'indizio più eloquente che ci si trovasse lì tanto per ratificare decisioni già prese e non per dibatterne. Hitler attese gli ospiti al piano superiore. Soltanto all'amico Mussolini utilizzò la cortesia di scendere per riceverlo. In teoria era stato proprio il duce a scegliere Monaco come sede del vertice rispetto all'alternativa di Francoforte, che invece lo stesso Führer voleva. E a Monaco le delegazioni franco-britanniche si presentarono in abiti formali, mentre quella italiana e tedesca indossavano l'uniforme, Mussolini addirittura quella della milizia. Gli incontri iniziarono, per l'esattezza, quel giorno, intorno all'ora di pranzo, il 29 settembre, e si chiusero il giorno successivo. Visto che si parlava del destino della Cecoslovacchia, potrebbe sorprendere l'assenza dei delegati di quella stessa nazione, ma non si trattò di una, diciamo così, dimenticanza. Infatti non sarà un caso se a Praga, preso atto dell'intesa, si parlerà di un accordo preso senza di noi e contro di noi. Alcune delle parole utilizzate saranno diktat o tradimento. Un altro grande assente al tavolo sarà, come già abbiamo visto, l'Unione Sovietica, invisa a tutte quante le parti, specialmente ai nazifascisti. Stalin ravviserà nelle intese di Monaco una preoccupante conferma della sua teoria circa l'esistenza di una volontà delle democrazie di trovare un modus vivendi con i regimi fascisti in funzione antisovietica. L'andamento dei colloqui, che fu comunque di breve durata perché durarono poco più di 24 ore come abbiamo detto, ci viene riportato grazie alle dirette testimonianze dei presenti, che tra di loro non è che concordassero sempre molto. Chamberlain riferì ad esempio che Hitler avesse parlato in tono assai moderato, mentre Daladier riportava di un discorso pieno di rabbia e fervore nel quale il Führer si scagliava violentemente contro i cechi, a suo dire colpevoli di perseguitare i sudeti, molti dei quali erano stati costretti a cercare rifugio nel territorio della Germania. Per non lasciare spazio a dubbi, chiariamo subito che nella regione dei Sudeti c'erano stati nei mesi precedenti una serie di incidenti, ma nella gran parte dei casi si trattò, diciamo così, di pretesti o fatti provocati ad arte dai filonazisti, posto che la convivenza era stata fino a quel punto pacifica, nonostante le varie crisi economiche che avevano duramente colpito i tedeschi locali, questo fin dal 1920. Sarebbe stato Mussolini, formalmente promotore, formalmente mediatore dell'incontro, in realtà preparato con i tedeschi a conciliare gli animi, e a formulare la sua proposta di pace, in realtà preparata a Berlino e telefonata a Roma la sera precedente. Inglesi e francesi ignoravano che, poche ore prima, i due dittatori si erano visti nella cittadina di Kufstein, all'ex frontiera tra Austria e Germania, dove era stata concertata la linea da tenere durante la conferenza vera e propria. Autori di questa pseudo proposta di pace, ovviamente, pare fossero Göring, Ribbentrop e von Weizsäcker. Sembra che in quell'occasione il Führer avrebbe chiarito che, quali che fossero gli esiti di Monaco, lo scontro con le democrazie occidentali sarebbe stato inevitabile. E su questo dobbiamo dargli ragione, eh? La domanda a questo punto sorge spontanea. Perché il Duce? Il Duce aveva un vantaggio rispetto agli altri leader presenti. Parlava il francese e conosceva passabilmente il tedesco, mentre i restanti capi delegazione parlavano soltanto la propria lingua madre. E poi c'era chiaramente un feeling ideologico non indifferente. Iniziati i lavori, la conferenza si scontrò con varie questioni preliminari e procedurali. Ad esempio Ciano riporta nei suoi diari che i colloqui conobbero fasi alterne, a tratti suddivisi in lavori di gruppo, ma in generale il tutto fu caratterizzato da una sostanziale accondiscendenza di britannici e francesi, con due dittatori a tratti annoiati o irritati per il prolungarsi dei lavori. Sembra che una certa tensione provocarono le parole iniziali di Daladier, che asserì, forse in un eccesso di sincerità, che se si trovavano lì soltanto per liquidare la Cecoslovacchia, tanto valeva lasciar perdere. Mussolini però seppe svolgere abilmente il suo ruolo di finto mediatore, indirizzando i lavori sulla bozza concordata con i tedeschi, presentata ufficialmente come quella puramente italiana. E in questo modo furono anche presto liquidate questioni secondarie chiaramente per i nazisti, come il risarcimento ai cecoslovacchi costretti ad abbandonare tutti quanti i loro beni. L'obiettivo finale era l'evacuazione integrale della regione dei Sudeti, che doveva essere destinata e ceduta al Reich entro il successivo 10 ottobre. Ma per fare questo, gli inglesi pretendevano il coinvolgimento anche di delegati cecoslovacchi. La proposta fu accolta malvolentieri da Hitler e nel pomeriggio del primo giorno, il 29 settembre, l'ambasciatore ceco a Berlino, Mastny, e il funzionario del ministro degli esteri Hubert Masaryk giunsero direttamente a Monaco per discutere della questione, ma furono praticamente confinati nelle loro stanze, senza dar loro modo di prendere parte ai lavori. Soltanto a tarda serata entrambi poterono incontrare il britannico Horace Wilson, che praticamente li mise davanti al fatto compiuto, vale a dire cedere la regione dei Sudeti a Berlino, oppure fatti loro, cioè se la sarebbero dovuta vedere da soli contro Hitler. Con la precisazione che quella era anche la posizione dei francesi. In sostanza caddero nel vuoto le richieste di incontrarsi direttamente con Chamberlain o con Hitler, i quali, sia pure per diverse ragioni, non ne vollero sapere di entrare faccia a faccia con i capi della delegazione cecoslovacca. I lavori furono poi interrotti per la cena stessa. Inglesi e francesi non presero parte a questa cena, forse, chi lo sa, per pudore, e ripresero poi a tarda notte per giungere alla firma soltanto alle 2 del mattino del 30 settembre. Quale fu l'esito? L'esito fu che dal 1 ottobre Hitler avrebbe avuto mano libera sulla regione dei Sudeti, mentre i cechi avrebbero avuto tempo fino al 10 per, tra virgolette, sgomberare la regione, lasciandovi tutte quante le installazioni militari al loro posto. L'intesa fu firmata da tutte quante le parti, esclusi i cechi e gli slovacchi. A fare passare questo evento alla storia c'è una foto molto emblematica dove possiamo vedere Hitler che sottoscrive, inforcando gli occhiali, pare che odiasse mostrarsi con quegli occhiali in pubblico, direttamente il patto. A vigilare sull'accordo sarebbe stata una commissione internazionale composta dai membri di tutte quante le parti, stavolta pure i cechi, che avrebbe dovuto disegnare le nuove frontiere con l'eventualità di un plebiscito tra le popolazioni interessate. I cittadini coinvolti potevano esercitare il diritto di opzione, cioè di decidere se restare o andarsene, e di abbandonare o meno la cittadinanza entro 6 mesi, mentre veniva concessa una sorta di amnistia per i cittadini sudeti imputati per reati politici. E infine veniva stabilito che ogni futura controversia sarebbe stata risolta ricorrendo a modalità analoghe a quella della Conferenza di Monaco.
Your home is more than the sum of its parts. And creating a truly extraordinary space is about more than picking the perfect products. That's why the experts at Ferguson Bath, Kitchen, and Lighting Gallery are here to help you throughout the entire process to create a home that's as unique as you are. Bring your vision to us.
Schedule your showroom consultation and see more from brands like Monogram at build.com/Ferguson.
With the Planet Fitness Black Card, you don't just get a great workout, you get a great perk out. Because your membership is packed with perks. For $1 down and $24.99 a month, you'll get perks like access to any of our 2,400 clean and spacious locations. Bring a friend anytime and both work out with tons of equipment that'll give you that big fitness energy. Relax in the Black Card Spa and more. Work out and perk out with the PF Black Card. Join for just $1 down and $24.99 a month. Sign up for the PF Black Card for $1 down and get all the perks. Deal ends November 22nd. See Home Club for details.
L'unica cosa che poterono fare i rappresentanti ciechi a Monaco fu prendere atto di quello che stava succedendo. E il mattino seguente, prima di ripartire, Chamberlain si incontrò nuovamente con Hitler, con il quale sottoscrisse un documento congiunto, del quale avrebbe fatto grande sfoggio una volta atterrato a Londra, perché con questo documento lui parlava di una garanzia di pace per i loro tempi. In pratica veniva ribadita la bontà delle relazioni bilaterali tra Germania e il Regno Unito e l'impegno a preservarle nell'interesse della pace. Beh, una mera illusione, destinata a infrangersi chiaramente con lo scoppio della guerra. Per effetto dei patti di Monaco, circa 28.000 km quadrati di territorio cecoslovacco e quasi 3 milioni di abitanti transitarono direttamente sotto il Reich, comprese fortificazioni militari, infrastrutture e industrie, che provocarono un importante vulnus per l'economia e per la difesa ceca. Per esempio, Praga perse importanti attività industriali, importanti anche attività minerarie nel settore siderurgico, nel settore tessile, carbonifero, chimico, ma soprattutto perse i suoi bastioni di difesa contro Berlino. Parlando col senno di poi sarebbe forse fin troppo facile accusare di miopia politica, di eccessiva condiscendenza o peggio ancora sottovalutazione del pericolo nazionalsocialista i massimi dirigenti politici inglesi e francesi. Se certamente non fa onore nel loro caso l'aver gettato letteralmente nelle mani di Hitler un'intera nazione senza neanche averla consultata, resta in questo caso famosa la battuta che pare pronunziasse il delegato francese Ponce all'atto della firma di Monaco, e cioè «Ecco come trattiamo l'unico alleato che c'era rimasto fedele», possiamo quantomeno comprendere le ragioni e forse le illusioni che portarono francesi e britannici a sottoscrivere i patti del 38, perché a modo loro essi erano convinti che questo patto avrebbe garantito e salvato la pace. Quanto poco significava la parola e la firma di Hitler fu reso evidente quando, la primavera seguente, egli si impossessò anche di Boemia e Moravia, asserendo che lo Stato cecoslovacco non esisteva più e quindi gli accordi avevano perso di validità. Il presidente ceco Hácha, convocato a Berlino e vittima di un attacco al cuore, fu costretto nel marzo 39 a firmare la capitolazione del suo paese, mentre la Slovacchia divenne in pratica uno stato fantoccio, guidato dal filo nazista Monsignor Józef Tiso. Approfittando così dell'occasione, Ungheria e Polonia occuparono anche loro parti del territorio ceco. Ricordiamo che dopo il secondo conflitto mondiale, molti dei tedeschi cecoslovacchi, i cosiddetti ex sudeti, saranno espulsi con decreto presidenziale, con una misura chiaramente ritorsiva, che si colloca nello scenario della nascente guerra fredda. Però parlando delle immediate reazioni sull'intesa, naturalmente con l'eccezione di cechi e sovietici, questa intesa fu accolta molto favorevolmente dall'opinione pubblica di tutti quanti i paesi coinvolti, che la interpretarono come salvifica per la pace. Tutti i leader di Monaco, compreso lo stesso Mussolini, furono accolti in patria con sincere manifestazioni di giubilo. Il duce, pare risentito per la volontà contraria alla guerra del suo popolo, venne salutato come il difensore della pace e si parlò addirittura di pace mussoliniana. Lo stesso genero del duce, Ciano, scriveva nei suoi diari, sempre parlando dei giorni di Monaco, di Mussolini e Hitler risentiti per non aver potuto liquidare le democrazie occidentali. A tal riguardo lo storico britannico Richard Overy parlò di, e qui cito, una soluzione realistica, di un equilibrio tra interessi e risorse occidentali. Questo però non deve far pensare che mancassero i critici. Per restare nel Regno Unito, basterebbe ricordare le parole profetiche del futuro premier e strenuo oppositore di Hitler, Churchill. E qui cito di nuovo: in quel momento potevano scegliere tra il disonore e la guerra. Hanno scelto il disonore. E così avranno la guerra. In Francia, invece, il politico Léon Blum parlò di codardo sollievo. Hitler probabilmente sfruttò l'occasione, sfruttò il tempo guadagnato a Monaco per affinare la futura strategia bellica, consapevole che nuove sfide, nuove conquiste che egli aveva già in mente avrebbero richiesto una guerra. E come sappiamo, il casus belli sarebbe derivato dal rifiuto della Polonia di cedere Danzica e dalla irrisolutezza degli occidentali di fare nuove concessioni. Ma ricordiamo che il 22 marzo 1939 Hitler riuscì comunque a prendersi senza colpo ferire un ultimo lembo di terra, la Lituania. La Lituania, che allora era indipendente, gli cedette il territorio di Memel. Del resto, la storia diplomatica e delle relazioni internazionali è sempre stata dominata da episodi come quelli di Monaco, non solo nella storia contemporanea, ma fin dove l'uomo può avere memoria, dove nazioni o interi popoli vengono sacrificate sull'altare della sicurezza o anche di quello di interessi egoistici superiori. Ma se c'è un insegnamento che si può trarre dalla conferenza del 38 è quanto un calcolo di breve periodo possa presentare in prospettiva un conto molto salato. Ora è molto difficile dire cosa sarebbe accaduto se le ostilità fossero scoppiate con 11 mesi di anticipo rispetto al 1 settembre 39. Qualcuno sostiene che Hitler sarebbe stato sconfitto molto più facilmente, altri che nella sostanza non sarebbe cambiato molto, ma di sicuro, come scrisse JFK, presidente americano, nella sua tesi di laurea ad Harvard nel 40, Monaco offrì anche ai britannici un tempo supplementare per mettere da parte quella, e qui cito, lentezza con cui la democrazia britannica abbandonò la politica del disarmo, per meglio fronteggiare la minaccia nazista. Per la cronaca, l'elaborato di JFK venne pubblicato con il titolo Why England Slept, perché l'Inghilterra ha dormito, ed è diventato poi un bestseller. Per riallacciarci però a fatti più vicini a noi in chiusura, il ministro della difesa britannico Ben Wallace, attuale, parlando della crisi e poi della guerra in Ucraina con un giornalista del Sunday Times il 13 febbraio 2022, menzionava proprio la conferenza di Monaco per significare che l'accordo con i nazionalsocialisti non era riuscito a impedire la guerra. Chiaramente il messaggio era che un'eventuale intesa con i russi, auspicata da diversi paesi dell'Unione Europea, non necessariamente significheranno bloccare il conflitto. Ora, da parte nostra, noi non facciamo altro che lasciare a voi l'ardo sentenza e soprattutto questa andrà poi ai posteri. Per il momento noi ci limitiamo a dire che concludiamo qui l'episodio del podcast e che torneremo prossimamente la prossima settimana con un nuovo episodio, parlando però di fatti più recenti, più propriamente di geopolitica. Colgo l'occasione per ringraziare il mio collaboratore Paolo Rigotti, che pensa sempre alla stesura del podcast con un immenso e incredibile lavoro, ma questo lavoro non sarebbe possibile senza la pletora di mecenati che supporta il canale con un abbonamento su YouTube, su Patreon o con una donazione tramite PayPal. Per cui grazie a tutti quanti voi. E grazie anche a tutti voi che ci avete ascoltato fino alla fine dell'episodio. Per Aspera, ad Astra.
Your home is more than the sum of its parts. And creating a truly extraordinary space is about more than picking the perfect products. That's why the experts at Ferguson Bath, Kitchen, and Lighting Gallery are here to help you throughout the entire process to create a home that's as unique as you are. Bring your vision to us.
Schedule your showroom consultation and see more from brands like Monogram at build.com/Ferguson.